Trovati, radioascoltatori di Engine Radio Network Sud. Oggi ospitiamo Chiara Valba.
Ciao a tutti, grazie per l'invito, è un piacere essere qui con voi.
Benvenuta Chiara.
Grazie.
Salutiamo subitissimo i miei collaboratori, Raffaella Di Niculo, Vittorio Bortone e Marta Capo.
Buonasera.
Allora, ciao Chiara, ancora benvenuta. Vorremmo ci parlassi un po' di te ed in particolar modo di quella che è stata la tua esperienza con lo scambio culturale in Europa e di Spagna, mi sembra, giusto?
Sì. Allora, io sono una studentessa di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali all'Università di Salerno e sono proprio di Agropoli. E niente, io sono stata in Erasmus con l'università appunto a Madrid da settembre a febbraio. È stata un'esperienza intensa nel bene e nel male, cioè la potrei definire soltanto così, perché è stata comunque molto altalenante. Penso che l'esperienza comunque all'estero, lontano da casa, è un'esperienza che ti faccia crescere, ti faccia acquisire delle competenze dal punto di vista linguistico, ma non soltanto dal punto di vista linguistico, ma anche diciamo proprio dal punto di vista personale, dal punto di vista di crescita personale. E sì, è un'esperienza non semplice, perché secondo me comunque, allora prima cosa, io quando sono arrivata a Madrid, mi ricordo i primi di settembre, non è che il mio spagnolo fosse diciamo ad un livello proprio da madrelingua, no? Quindi già le prime difficoltà a livello di comunicazione, perché comunque è ovviamente una cosa importante. Poi ovviamente stando là, fortunatamente io ho imparato abbastanza presto a parlare spagnolo, perché io penso che comunque interagendo poi con le persone locali, all'università eccetera, tu in ogni caso riesci facilmente ad apprendere. Penso che nel giro di un mesetto già avevo, cioè il mio spagnolo ha fatto veramente un cambiamento drastico. E per il resto l'università è molto diversa rispetto a qui in Italia, proprio il modello didattico è diverso. E il modello didattico è diverso, per cui ad esempio lì si premia molto la costanza durante l'anno.
Va bene, Chiara. Io forse qui sono un po' di parte, perché io sono una grande apprezzatrice di tutto quello che è il mondo Spagna, quindi della Spagna a 360 gradi. E proprio per questo volevo chiederti quali sono i punti che tu hai maggiormente apprezzato in questa esperienza, che comunque è durata ben 6 mesi, e tu ora ci parlavi di qualche differenza, quindi ti volevo chiedere anche quali sono le analogie che hai riscontrato con la tua vita qui in Italia e qui ad Agropoli, quelle positive e quelle negative, come ti dicevo.
Allora, diciamo che sicuramente ci sta una grande differenza tra la mia vita qui ad Agropoli e la mia vita a Madrid. Prima di tutto partiamo dal presupposto, comunque Madrid è una città globale, la potremmo definire, perché è una città molto grande. Agropoli, che è un paese bellissimo, però comunque è un paese molto più piccolo, quindi ci sta una, diciamo, proprio una differenza su tantissimi punti di vista. Comunque là parliamo di una metropoli proprio, no? La potremmo definire così. Allora io penso che Madrid in generale non sia proprio la città che sia proprio l'emblema, anche nonostante sia la capitale, non penso che sia l'emblema della Spagna, no? Della cultura, delle tradizioni spagnole, perché essendo appunto molto globale, molto multiculturale, tende un poco a svalutare, secondo me, diciamo, quelle che sono le tradizioni poi spagnole, perché io comunque quei mesi che sono stata là ho viaggiato un po', e ho viaggiato e quindi ho preso, diciamo, coscienza delle differenze dal punto di vista, diciamo, non solo geografico, ma pure dal punto di vista culturale della Spagna, che comunque è una nazione molto grande, quindi ci sono molte spaccature a livello linguistico, a livello culturale, eccetera, eccetera. E io penso che a Madrid non si respiri davvero la Spagna come magari si respira in altri posti.
Allora Chiara, tu ci hai parlato di questo progetto Erasmus, insomma sappiamo che è un progetto che porta delle novità, insomma, e molto spesso le novità creano anche i giovani delle ansie, delle paure che devono affrontare. Ecco, parlaci un po' di queste ansie, di queste paure che i giovani devono affrontare nel momento in cui escono dalla loro comfort zone, appunto.
Allora, diciamo che sicuramente prendere un aereo e andare in un altro luogo, no? è una grandissima fonte di preoccupazione. Io personalmente sono una persona che si lancia molto nelle cose, però non nascondo che comunque sono stata molto preoccupata, e anzi sono una persona che non ha, diciamo, ansia in generale nella sua vita, però in quel periodo un po' di ansia l'ho avuta. Questo perché comunque, cioè, prendere un aereo, no? E partire, tu veramente non sai lì le persone, capito, come sono, non sai la casa in cui abiterai, cioè sarai lontano, tu ti chiedi, ma se io sto male, anche per dire una cosa, non lo so, mi viene una febbre, cioè io a chi mi rivolgo, come faccio, se non lo so, io qualsiasi cosa dovevo fare, ero molto, cioè avevo timore proprio, perché non sapevo come mi dovevo, diciamo, come mi dovevo muovere, non sapevo niente, cioè non sapevo prendere una metro, non sapevo comunque le vie, non sapevo niente. E sicuramente io penso che il senso dell'Erasmus però sia questo, lasciare la propria comfort zone, no? E quindi perdere di vista il comfort familiare, della casa, degli amici. Io spesso penso a una frase di Cesare Pavese, che adesso non riesco a ricordare a memoria, mi scuserete per questo, però in pratica questa frase diceva proprio che viaggiare è una brutalità. Perché vuol dire dover avere fiducia negli stranieri, perdere di vista il comfort familiare della casa, degli amici, e nulla è tuo, tranne in pratica le cose essenziali come l'aria, il sonno, il mare, il cielo. Queste sono, diciamo, le cose che senti che ti appartengono. Poi per il resto tu ti poni, cioè, diciamo, quello che è importante è solo il tuo modo di porti, non la tua, il tuo status, la tua estrazione sociale, tutte queste cose in quel momento sono irrilevanti, solo la tua sensibilità.
Chiara, io invece vorrei chiederti come ti sei trovata con le tradizioni spagnole, il cibo che hai mangiato, i luoghi che hai visto ti sono piaciuti?
Allora, diciamo che mi sono trovata bene, devo dire la verità. Mi sono trovata bene perché io penso che in linea di massima la Spagna a livello culturale sia molto simile all'Italia, no? E ovviamente ci sono comunque molte differenze anche dal punto di vista del cibo, cioè proprio delle tradizioni culinarie. Ad esempio in Spagna ci sta il prosciutto, che è molto famoso, no? Jamón iberico, e cioè, a me tipo piace tantissimo, no? Poi un'altra, vabbè, poi ovviamente la paella, che loro la facevano di carne, la facevano di pesce, ed era veramente buona, cioè la mangiavo sempre di pesce perché personalmente la preferivo, ed era veramente buona. Poi ci sta, non lo so, las tapas. In pratica las tapas è come se fossero delle porzioni piccole di qualcosa, è come se tu andassi a fare un aperitivo, fondamentalmente, ci sono tutte quante cose tipiche. Quindi io penso che, cioè, a livello di cibo si mangia molto bene, quindi io anche poi, cioè, a livello di cibo si mangia bene, a livello di tradizioni culturali sono molto simili a noi, quindi secondo me ci si trova bene.
Sarebbe interessante anche poi magari andare ad approfondire quelle che sono, in un secondo momento, le ragioni storiche che hanno riportato a queste analogie tra Italia e Spagna, anche perché questo contesto, diciamo, culinario che stavamo andando ad analizzare è secondo me una parte importante della cultura di un paese. Quindi la cucina non è solo cucina, ma è cultura, come dicevi anche tu.
Sì, concordo. La cucina è anche cultura, sì, sono tradizioni, fa parte delle tradizioni, della storia comunque di un paese.
Di quelle che hai visto, diciamo, ci sono delle tradizioni che ritieni siano affini in un certo qual senso a quelle italiane?
Allora, io penso che già la tapas è un concetto abbastanza simile a quello che abbiamo in Italia quando parliamo di aperitivo, no? Perché alla fine la tapas, fondamentalmente, ok, loro magari mangiano proprio, cioè quindi tu vai a fare la tapas e ceni, per dire, no? Pranzi. Però fondamentalmente anche qua, se ti fai un aperitivo, una cosa del genere, cioè comunque penso che sia la stessa cosa, cioè fondamentalmente è molto simile. Ovviamente il cibo comunque è diverso perché parliamo comunque là, si parla di cibo più tipico spagnolo, però, capito, siamo comunque lì da questo punto di vista. Poi penso in generale, comunque, non so, sai, si dice che italiani e spagnoli sono fratelli, lo dicono sempre, sì, dicono cugini, non mi ricordo, adesso cioè, non vorrei dire. Però vabbè, comunque penso che a livello culturale siamo molto simili. Io penso pure a livello linguistico, no? perché comunque è una lingua che deriva dal latino, ha subito spesso le stesse influenze, per cui molte parole sono simili, non solo con lo spagnolo, cioè il castigliano classico, ma anche tipo con il catalano, eccetera, eccetera.
Va bene, ritornando all'argomento cibo, io che sono di Buona Forchetta, potrei andare in Spagna... Cioè, prestissimo allora.
Sì, perché... te la consiglio.
Ecco, e invece ti vorrei fare una domanda un po' personale. Per caso in Spagna ti sei innamorata di uno spagnolo o di un messicano, magari si trovava lì?
Allora, diciamo che non mi è capitato di innamorarmi di uno spagnolo, per quanto io abbia, diciamo, cercato di frequentare soprattutto persone, capito, spagnole, o comunque di qualsiasi altro tipo di nazionalità piuttosto che italiani, perché ho detto vabbè, io sono venuta qui a farmi questa esperienza, cioè se parlo soltanto con italiani e parlo soltanto in italiano, a questo punto me ne stavo in Italia fondamentalmente. E quindi ho cercato, anche perché poi, come ho detto, Madrid era molto multiculturale, no? Quindi tu là incontravi non soltanto persone spagnole, ma molte persone tipo latinoamericane, persone anche americane, ma persone di tutte quante le nazionalità, tedeschi, francesi, cioè veramente qualsiasi nazionalità. Quindi io mi rapportavo sempre a persone straniere. Però non mi è capitato di innamorarmi di uno spagnolo, comunque di un latinoamericano... È un'esperienza che mi manca, però se tornerò probabilmente può essere che accadrà.
Ci avviamo verso la conclusione, però ti voglio fare una domanda. Durante questa esperienza hai stabilito dei rapporti che hanno avuto una certa influenza su di te, magari rapporti che hai ancora modo di mantenere attualmente?
Sì, certo, diciamo che io penso proprio quando tu comunque stai lontano, e come ho detto prima, perdi proprio la tua comfort zone, perdi, diciamo, tra virgolette, la tua famiglia, i tuoi amici sono lontani, tu comunque ti rapporti ad altre persone e quelle persone inevitabilmente diventano la tua seconda famiglia, anche perché cioè, sono quelle le persone con cui tu ti rapporti sempre. Quindi io ho fatto appunto molte, diciamo, amicizie e quelle proprio era come per me se fossero diventate la mia seconda famiglia, perché quando avevo un problema, quando mi trovavo in anche uno stato, diciamo, di preoccupazione, quando sentivo la nostalgia, io parlavo con loro. Io, cioè, erano loro le persone, cioè il mio punto di riferimento, no? Della serie, io sto male, mi vuoi portare un occhi? E me la portavano. Della serie, la domenica mangiamo insieme, andiamo il sabato, cioè nel senso, cioè andiamo a mangiare la pizza insieme, andiamo a fare un viaggio, andiamo insieme, non lo so, ci aiutiamo a vicenda, con l'università, con tutte quante le cose. Quindi diventa proprio la tua seconda famiglia e per me... queste persone sono diventate veramente importanti e lo sono tuttora, perché sono persone con cui oggi sono in contatto e io spero proprio di rincontrare presto, al di là dei contesti comunque che ci hanno unito lì.
Bene, siamo giunti al termine e chiudiamo con la domanda importantissima: qual è il segreto per raggiungere gli obiettivi?
Beh, io penso che non ci sia, come in ogni cosa, un segreto nel senso generale, c'è una regola della serie. Non so, ci sta questa regola, io faccio questa cosa e prefiggo un obiettivo. Io penso che tutto quanto sia relativo e quindi dipenda da te. Cioè, nel senso, dipende sicuramente quanto impegno tu ci metti per raggiungere un obiettivo, quanto tempo ci impieghi. Io penso che questa sia proprio una cosa fondamentale, perché poi l'impegno può essere anche, diciamo, nel senso può essere anche quello, come dire... sì, non marginale, però comunque può essere... Non mi viene il termine, scusate, però controverso, perché diciamo che magari quell'impegno che io ci metto, no, per raggiungere un obiettivo non è lo stesso impegno che ci mette un'altra persona, perché magari un obiettivo lo riesco a raggiungere subito e un'altra persona invece ci mette mesi per raggiungerlo, o viceversa. Quindi io penso che sia soprattutto il tempo, no, che tu impieghi dietro una cosa, no, capito? Poi quello dipende dalle tue capacità, dipende dalle tue possibilità anche, cioè non dipendono da te, perché non sono soltanto cose intrinseche alla tua persona. E quindi dipende dal tempo che ci impieghi. Ogni cosa, io penso che la cosa importante sia il tempo che tu, diciamo, il tempo che, diciamo, sì, come dire, il tempo che impieghi dietro quella cosa, no? Cioè nel senso quanto tu... ci spendi, tra virgolette.
Bene, bene. Va bene, allora ti ringraziamo, Chiara, per essere stata qui con noi e vi salutiamo con un simpaticissimo Stay Tunes.